Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Siamo arrivati al sesto studio, prima parte. Il titolo di questo studio è il seguente: La triade satanica in azione. Vogliamo leggere il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 16, dal versetto 13 al versetto 14. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente. Una breve sintesi dello studio di questa mattina. Fratelli e sorelle, la Bibbia afferma che Satana è un angelo ribelle e decaduto, quindi un essere reale, non una forza impersonale come molti vorrebbero. È il nemico di Dio e della Chiesa, e per attuare i suoi piani si serve dell'uomo diventato suo schiavo. Lo Spirito di Dio trasforma gli uomini in santi. Satana, mediante il suo spirito malefico, trasforma gli uomini in demoni. La Bibbia insegna che alla Santissima Trinità, formata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, si oppone un'empia triade formata dal dragone, dalla bestia e dal falso profeta. Triade che porterà le nazioni allo scontro di Armageddon. La Santissima Trinità porta l'uomo alla vita eterna. L'empia triade porta l'uomo alla perdizione eterna, cioè alla sua distruzione. L'empia triade costituisce la Babilonia simbolica, che si oppone alla Gerusalemme simbolica, che è la Chiesa di Dio o Chiesa del rimanente. Per riuscire a identificare l'empia triade bisogna tenere presente un fattore di capitale importanza. Satana è un abilissimo seduttore che presenta l'errore rivestito di qualche verità per essere facilmente accettato. Ma per avere la vittoria con il diavolo non si deve trattare. Col diavolo non si tratta. Il diavolo va respinto, punto e basta. Ci sono tre elementi comuni nella triade satanica che cementano la loro unione. La prima è la credenza della sopravvivenza dell'anima dopo la morte. La seconda, un delirante miracolismo. La terza, un odio feroce contro la Chiesa del rimanente. Non dimentichiamo questi tre punti molto importanti. Oggi ci occuperemo del dragone. La prossima volta della bestia e del falso profeta. E adesso vediamo chi è questo dragone. Non è difficile l'identificazione. Chi è il dragone? Apocalisse 12:9 stabilisce chiaramente, lo ricorderete, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono anche gettati i suoi angeli. Quindi il dragone è il diavolo. Satana su questa terra agisce in molti modi, come abbiamo visto. Si è servito dell'impero romano, edizione pagana, sui cui vessilli, peraltro, inalberava proprio un dragone. Ma il peggiore dei suoi travestimenti è lo spiritismo, che si è imposto a tutta l'umanità, con la sua pretesa di essere, a un tempo, scienza, filosofia e religione. Lo spiritismo è vecchio quanto il mondo, noi lo sappiamo, ma quello edizione moderna è nato nello stato di New York, Stati Uniti, nel 1848, attraverso le sorelle Fox, diventate le prime medium. Quali sono le pretese dello spiritismo? Eccole in breve. Lo spiritismo è un credo che ammette l'esistenza di spiriti disincarnati e la possibilità di comunicare con loro. In altre parole, lo spiritismo ci dà la possibilità di entrare in contatto con i morti, di comunicare con i morti. Lo spiritismo è una vera e propria religione diabolica. Per i primitivi, però, assume ancora oggi, come nel passato, le forme dell'animismo tribale, africano, asiatico, oceanico o di quelle delle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Ai superstiziosi si presenta con le cosiddette fatture, è sempre spiritismo, le fatture, gli amuletti, gli scongiuri, i filtri amorosi e tutta quella pacottiglia che conosciamo. E pacottiglia finché volete, però la gente ci crede e gli indovini fanno danari a palate. Alle persone colte invece, sofisticate, disincantate, alla ricerca del brivido, dell'occulto e del sensazionale, si presenta con le sedute spiritiche. Si fa silenzio, si spengono le luci, si fa la catena, si mettono le mani gli uni vicini alle altre e lì c'è lo spirito che si manifesta. La messa in guardia della Bibbia la conosciamo, vogliamo rivedere la messa in guardia molto severa contro queste cose, chiarissima, è la seguente: la Bibbia condanna l'evocazione dei morti, la condanna da migliaia di anni. Ecco alcuni testi significativi. Levitico 19:31. Non cercate in nessun modo di entrare in contatto con gli spiriti dei morti, perché questo vi renderebbe impuri. Levitico 20:6-27. Se un uomo consulta in un modo o nell'altro gli spiriti dei morti, il che è una forma di idolatria, io interverrò contro di lui e lo escluderò dal popolo di Israele. Se un uomo o una donna hanno l'abitudine di consultare per gli altri gli spiriti dei morti, devono essere messi a morte. Ecco la legge mosaica cosa stabiliva: i medium dovevano morire. Quindi proibita l'evocazione dei morti per il popolo di Dio. Deuteronomio capitolo 18, versetti da 10 a 12. Nessuno tra di voi bruci in sacrificio un figlio o una figlia. Nessuno pratichi la divinazione o cerchi di indovinare il futuro. Nessuno eserciti la magia, ne faccia incantesimi o consulti spiriti o indovini. Nessuno cerchi di interrogare i morti. Chiunque fa queste cose è considerato dal Signore una vergogna. Ho letto questi testi nella versione interconfessionale. E adesso vediamo Isaia capitolo 8 versetto 20, che tutti gli avventisti conoscono molto bene. Se vi si dice: consultate quelli che evocano gli spiriti o gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se un popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Mi sembra di sentire i vecchi pionieri montaldesi che recitavano sempre questo testo quando avevano degli scontri con coloro che non amavano l'Evangelo: alla legge e alla testimonianza. Ora, c'è un testo nel Nuovo Testamento, testo profetico, Prima Timoteo 4:1, che dice così: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Chiaro, eh? Lo Spirito dice in modo esplicito che vi saranno nei tempi futuri, rispetto a 2000 anni fa, il tempo apostolico, vi saranno delle apostasie e la gente darà retta a spiriti seduttori, imbroglioni e a dottrine di demoni. Lo spiritismo è una dottrina di demoni, anzi del demonio, del diavolo, di Satana. Ora la Bibbia ripete, e noi ripetiamo con la Bibbia, che i morti non sanno nulla. I morti non sanno nulla. La Bibbia afferma categoricamente, e lo abbiamo visto, che i morti non sanno nulla e che non ci può essere, per conseguenza, comunicazione tra noi e loro. Quindi tutte le manifestazioni spiritiche, imbrogli a parte, perché di imbrogli lì ce ne sono, alcuni fanno ascendere questi imbrogli al 50%, ma io credo che siano molti di più. Imbrogli a parte, sono di chiara marca diabolica, e bisogna dirlo, bisogna urlarlo, che nelle sedute spiritiche si manifesta il diavolo con tutte le conseguenze. Il dragone vestito da spiritista basa le sue asserzioni sullo stato di coscienza dei morti, opera miracoli falsi, fasulli o veri, ed è animato da un gran furore contro la Chiesa del rimanente. Vi ricordo Apocalisse 12, 17, questo testo dichiara: allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Qual è l'azione dello spiritismo? Io vorrei che voi seguiste attentamente queste dichiarazioni di uno studioso avventista del problema, commentatore Le Roi Edwin Froome, che riassume così la storia dello spiritismo e il grande pericolo che costituisce per l'intera umanità. E l'umanità purtroppo non se ne accorge. Do la parola a Froome. Per migliaia di anni le terre pagane sono state la primitiva dimora dello spiritismo. In Asia, in Africa, in Cina, nell'Oceania ne vediamo i frutti funesti. Degradazione unita a perniciosa superstizione e a pratiche malefiche sotto la medianicità di migliaia di medium, incantatori e maghi. Costoro sono tuttora operanti oggi. L'antica Grecia e l'antica Roma, quantunque in grado di avanzata civiltà, erano anch'esse serve o vivai di manifestazioni spiritiche. Lo spiritismo opera in forme raffinate, lo spiritismo moderno, in forme raffinate, scientifiche, ma si sviluppa dalla stessa sorgente. No, lo spiritismo non è una nuova rivelazione, è semplicemente un inganno antico, una falsità continua. Autorevoli rappresentanti dell'occultismo affermano che lo spiritismo moderno ripete tutti i principi essenziali e i fenomeni dell'arte occulta, della stregoneria, della magia, del passato. Sono le stesse potenze, intelligenze che operano come in antico, soltanto che ora lo fanno in forma brillante, elegante. Sospendo un attimo la lettura della citazione di Froome e aggiungo che io ho visto tanti spiritisti offesi a morte quando io in discussioni con loro dicevo: ma guardate che voi siete gli stregoni, i maghi di un tempo, per carità, ma volevano cavarmi gli occhi. Ma no, ma che cosa dice? Dico, avete solo cambiato abito, ma gratta gratta, con la Bibbia in mano si capisce che è tutto un imbroglio vecchio come il mondo. Eh sì, perché il diavolo ci dà aria da scienziato, e tutto quanto è scienza oggi. Il brodo è scientifico, altrimenti le massaie non lo comprerebbero. Le scarpe sono scientifiche, le calze, anche i rasoi per farsi la barba sono scientifici, i materassi, tutto scientifico. E il diavolo, con i primitivi delle terre dell'Amazzonia, dell'Africa nera, eccetera, dell'Asia, si presenta con i vecchi sistemi per non spendere molto. Ma nel mondo occidentale, il mondo occidentale si presenta in doppio petto, scientifico, oppure si mette il camice di laboratorio. Ma che imbroglione, che vergognoso, ma quello mica si vergogna. Riprendo a leggere Froome: invece del culto reso apertamente al demonio, come avveniva nel passato, il principe delle tenebre opera ora nella veste di angelo di luce. Gli oracoli pagani dei tempi remoti hanno la piena controparte o il parallelo nei medium spiritici o nelle chiaroveggenti odierne. Due poteri opposti si affrontano a faccia nell'ultimo grande conflitto. Cristo, il creatore, il redentore dell'uomo con i suoi fedeli, e il principe delle tenebre con coloro che si sono riuniti sotto la sua insegna. Ci sono così due regni opposti che si contendono il predominio, il giusto governo di Dio e il governo ribelle di Satana, che fu espulso dal cielo e che ora sta per fare la sua ultima parata qui sulla terra, proprio in questi ultimi giorni. Ma la fine del conflitto, predetta dalle sacre scritture, sarà la sconfitta definitiva, la disfatta di Satana e di tutti quelli che lo seguono, siano essi demoni o uomini. Questo è il peso che grava sui capitoli finali dell'Apocalisse. Lo spiritismo cerca di rendere il mondo suo schiavo e compie in questa opera progressi allarmanti. La causa del suo successo è ovvia. Alla base dell'espansione vittoriosa dello spiritismo ci sono la proclamazione fatta da molti pulpiti protestanti e da quelli cattolici della dottrina dello stato di coscienza dopo la morte e della possibilità di comunicazione dei morti con i vivi, la doppia piattaforma su cui si regge lo spiritismo. Questo falso insegnamento ha dato la possibilità agli spiriti dei demoni di ingannare il genere umano mediante la propria personificazione con lo spirito dei morti. Ma coloro che personificano i morti sono soltanto agenti satanici, e molti sono coloro che vengono adescati da questo subdolo inganno. Essi insegnano che i morti sono ora degli angeli luminosi, splendenti nelle sfere superiori, ed è questo che ha posto le basi dell'ultimo grande inganno spiritico ora in atto. E Frum, avviandosi alla conclusione, prosegue: ci troviamo sulla soglia di eventi tremendi. Le nazioni vivono in agitazione e tumulti crescenti. I capi delle nazioni sono coinvolti e spinti progressivamente verso conflitti spaventosi da forze che non conoscono né comprendono, portati da una marea che non possono fermare. Le nazioni del mondo stanno allineando le loro forze sotto l'impulso dei poteri oscuri che vanno al di là del loro controllo. Nella descrizione infallibile delle scritture, il mondo sta avvicinandosi all'orlo della crisi finale, sospinto dagli spiriti dei demoni, ed è proprio lo spiritismo il vero protagonista degli eventi finali del mondo. I suoi aderenti sono anch'essi abbindolati e, come le nazioni, stanno per divenire vittime di poderose menti demoniache che mirano la distruzione del genere umano. Soltanto quei cristiani le cui menti sono state fortificate dagli ammaestramenti della parola di Dio potranno riconoscere l'incommensurabile inganno del maligno, il quale praticamente spazzerà via il mondo intero, coinvolgendolo nella seduzione. La scena drammatica si svolge nell'ultima ora dei tempi, dal momento che precede la seconda venuta di Cristo. Culmina nel finale olocausto della terra, la battaglia di Armageddon, che distruggerà il mondo. Una lunga citazione di questo studioso specialista del soggetto che a me dà i brividi, fratelli e sorelle, che rispecchia esattamente il pensiero del capitolo 16 di Apocalisse, versetto 13 e versetto 14 che abbiamo letto. E adesso alcune riflessioni e esperienze personali di cui vorrei farvi parte. Prima di tutto, la Bibbia afferma, attraverso il nostro testo di riferimento, Apocalisse 16, 13, 14, che i capi delle nazioni sono sotto l'influsso malefico di Satana. Dichiarazione precisa. Questi spiriti immondi, tra cui c'è il dragone, accompagnato dalla bestia, dal falso profeta, si recano dai capi del mondo e li portano alla battaglia di Armageddon. Quindi, sotto l'influsso satanico, il dragone spingerà con gli altri due compari della triade a scatenare la guerra di Armageddon. Questa è la realtà nuda e cruda, fratelli e sorelle. Con tutto il rispetto per quelli che credono nelle possibilità straordinarie del dialogo politico e del dialogo diplomatico, è Satana che spinge le nazioni a Armageddon. Charles Gerber, nel libro Dal tempo all'eternità, alla pagina 252, riferendosi a Apocalisse 16, 13, 14, dice: questa predizione si sta realizzando sotto i nostri occhi. Sapevate che prima e durante la guerra mondiale gran parte delle corti europee avevano i loro medium preferiti? E lo sapevate che l'influsso dello spiritismo presso i capi di Stato è aumentato da allora e assumerà proporzioni sempre più vaste? A causa di questo nefasto influsso di origine diabolica scoppierà la battaglia finale che annienterà la civiltà umana. Sapevate che Mussolini dava retta agli spiritisti e Hitler faceva la stessa cosa, aveva degli specialisti? Eh sì, perché gli spiritisti si presentano come futurologi, indovini, che sanno come andranno le cose, non sanno niente. Ma i creduloni, i capi invasati dallo spirito di Satana, ci credono. Il 28 ottobre del 40 Mussolini fece il discorso famoso: spezzeremo le reni alla Grecia, e dichiarò guerra alla Grecia. E se non fosse stato per l'esercito tedesco, i greci le spezzavano a noi le reni con quella guerra insensata, stupida, come tutte le guerre d'altronde, ma in modo particolare quella condannava a morire giovani di 20 anni in mezzo al fango, in mezzo alla neve dell'Albania e dell'Epiro. Un'altra riflessione che mi sembra molto importante, state a sentire: ogni volta che un cattolico invoca la Madonna o i santi, o comunque un defunto, evoca in tal modo lo spirito di un morto. È come se avvenisse sotto altra forma una seduta spiritica. E Dio proibisce severamente l'evocazione dei morti. Un bravo cattolico che non legge la Bibbia non ne conosce il messaggio, non lo sa, ma in realtà è così. È una evocazione spiritica, è una seduta spiritica. E quante sedute spiritiche di questo genere si tengono nel mondo ogni giorno? E chi lo sa? Milioni, oltre alle altre sedute spiritiche classiche. Per finire, fratelli e sorelle, due esperienze di lavoro quando ero pastore a Torino, fine anni 70. Mentre facevo le mie campagne evangelistiche da ottobre a maggio, ogni domenica alle 5 del pomeriggio, e trattavo anche il tema dello stato dei morti, dello spiritismo e di Armageddon, per mesi ho ricevuto delle telefonate anonime di giorno e di notte. Chi parlava insultava, scherniva le mie conferenze, minacciava con linguaggio sconcio, condito di sghignazzate, per mesi, fratelli e sorelle. Mia moglie ed io riattaccavamo senza rispondere, senza parlare, e il telefono poco dopo riprendeva a squillare ed era la stessa voce che ripeteva gli stessi termini, minacciava, parlava in modo sconcio, volgare. Una persecuzione, vi assicuro. Una volta mia moglie e io andammo a trovare un ingegnere e sua moglie, che era medico, una anziana coppia venuta alle mie conferenze, ma che facevano dello spiritismo. Questo lo sapemmo dopo. Lei era sofferente e alla fine della visita chiesi se potevo fare una preghiera. Mi sembrava una cosa normale. Appena incominciai a pregare, la signora si agitò, dette in escandescenze, sghignazzò, disse parolacce, ma io continuai a pregare e finii la mia preghiera. Fu forse la preghiera più sofferta di tutto il mio ministero pastorale. Alla fine la signora mi guardò con odio tale che non dimenticherò mai più il suo viso. I tratti del volto erano alterati, una faccia cattiva. E poi, fratelli e sorelle, venitemi a dire, non voi ma altri, che il diavolo non esiste. Esiste purtroppo. E come? E i ministri di Dio lo sanno molto bene questo, perché sono oggetto di persecuzione particolare. Però lo spirito di profezia ci rassicura con queste parole: Cristo darà la forza a tutti quelli che la cercano. Nessuno può essere sopraffatto da Satana senza il proprio consenso, perché il tentatore non ha il potere di dominare la volontà e di costringere l'anima a peccare. Non ce l'ha questo potere. Egli può angosciarla, ma non contaminarla. Il fatto che Cristo abbia vinto dovrebbe infondere nei suoi seguaci il coraggio di combattere virilmente la battaglia contro il peccato e contro Satana. Il gran conflitto, Elena White, pagina 371-372. Vorrei concludere ripetendo le parole dell'apostolo Giacomo: sta scritto, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Che Dio ci aiuti e ci benedica. Amen.